Buongiorno, scusate. Eccolo anche, consigliere D'Angelo, bene. Il PD è molto più faticoso degli altri partiti.
Grazie, dottoressa. Cerchiamo una penna. No, ma la trovo perché ce l'ho.
Trovata, grazie. Bene, buongiorno a tutti. Diamo inizio alla prima commissione affari istituzionali generali, convocata per l'esame delle candidature, e do inizio alla lettura dell'appello. Ahimè, presente Alfonso, presente Amore, Ariotti, Bertorello, Bevilacqua, presente, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, presente, Ceraudo, Costa, presente, Crucioli, presente, D'Angelo, presente, De Benedictis, presente, Dello Strologo, Falcone, presente, Falteri, Gandolfo, Ghio Francesca, presente, Gozzi, presente, Grosso, Cabur, Lazzari, delegata Gaggero, Lodi, Manara, presente, Pandolfo, presente, Asi, presente, Patrone, presente, sono, diciamo, Pellerano, Pilloni, Vacalebre, Russo l'ho saltata ma non la vedo, Veroli, Villa, presente, Viscogliosi, presente. Bene, come sapete questa commissione non è in streaming e non è pubblica, proprio perché esamina candidature ai sensi dell'articolo 6.3 degli indirizzi per le nomine e le designazioni del Comune di Genova e degli enti di competenza, che è un regolamento, quindi una delibera, la 5 del 2018 che abbiamo esaminato già la volta scorsa e sulla quale ci siamo prefissati anche un'ipotesi di revisione potenziale, in questo caso sulla designazione di un componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, perché è deceduto il componente Cuneo e quindi la Fondazione ha chiesto ovviamente la sostituzione. La richiesta proviene dal collega D'Angelo, al quale lascio la parola. Prima però di questo vi volevo annunciare che rispetto alla commissione precedente, che abbiamo svolto diciamo analogamente ma sul tema della Fondazione Museo dell'Acciaio, ho prodotto come prescritto un verbale che è stato trasmesso all'ufficio nomine, all'ufficio del sindaco attraverso la redazione dell'ufficio commissioni, che è la sintesi, quindi è, diciamo, la vera capacità che ha questa commissione, quindi quella di trasmettere le osservazioni dei commissari, ovviamente al gabinetto del sindaco e al sindaco stesso, che poi deve in autonomia svolgere la nomina. Collega D'Angelo, a lei la parola. Chiedo scusa, c'è una mozione d'ordine della collega Viscogliosi, intanto è arrivato Gandolfo, visto. Prego. Bertorello anche.
Bene. Volevo chiederle, Presidente, questo documento di cui sta facendo cenno, che è stato trasmesso al sindaco, noi ne abbiamo visione? Cioè è stato condiviso con tutti i commissari per sapere cosa avete trasmesso?
No, ve lo posso trasmettere.
Grazie, così almeno lo condividiamo, visto che...
Sì, è una comunicazione, non è un verbale,
okay.
È una comunicazione, io ve lo posso comunque trasmettere,
che è avvenuto oppure quello che è emerso dall'incontro?
Che è ciò che è emerso sinteticamente dall'incontro.
Sarebbe utile, cioè, sì, sì. A me farebbe piacere, poi non so gli
sì,
altri.
Sì, sì, ve lo faccio avere.
Grazie.
Subito. In
sì,
modo,
ma con calma.
Io ho fatto una fotografia, poi se volete diciamo il file.
Va, anche così va bene.
Lo possiamo condividere nella cartella ti consiglio? Non lo so questo. Sì, sì, sì.
Grazie.
Lo mettiamo nella cartella ti consiglio? Ottimo. Di quella commissione lo mettiamo. E poi quello di oggi lo caricheremo. Ottimo. Grazie, a lei la parola, collega D'Angelo.
Sì, Presidente, molto brevemente per introdurre la commissione, perché la richiesta avanzata oggi fa seguito a quella precedente, cioè quella, diciamo così, di dare trasparenza e evidenza di quelle che sono le selezioni per le figure che la nostra amministrazione individua per, diciamo così, andare a occupare posizioni in rappresentanza della civica amministrazione nei consigli di amministrazione. Ce lo siamo detti diverse volte, ce lo siamo detti anche nell'ultima seduta di commissione, l'importanza comunque di avere figure, persone che al di là delle sensibilità politiche che legittimamente verranno prese in considerazione, penso da chi andrà poi a effettuare in maniera ultima e ultimativa la scelta di queste figure, è evidente che da parte della Commissione c'è anche una necessità, quella di verificare e controllare che le competenze e le conoscenze che queste persone, che queste candidature portano con sé sono compatibili con quelle che sono le posizioni per le quali questa richiesta, questa candidatura in qualche maniera si è manifestata. Ovviamente oggi discutiamo di Fondazione Carige, conosciamo bene tutti, penso, la situazione di evoluzione che ha avuto la banca e la fondazione ad essa diciamo collegata. Ovviamente le due sorti sono ampiamente separate, quello che resta sicuramente in maniera depotenziata rispetto al passato come ruolo sociale da parte della fondazione è comunque un ruolo importante che comunque cuba svariati milioni di euro di investimenti per la città. Motivo per il quale la rappresentanza che noi andremo in qualche maniera a inserire nel Consiglio è qualcosa che in qualche modo deve per forza richiamare anche sia una conoscenza ampia di quello che è la materia che si andrà a trattare, ma anche una sensibilità forte rispetto a quello che è il collegamento tra una fondazione e quello che è il suo ruolo di sviluppo sociale della città nella quale è inserita. Mi fermerei qui come illustrazione, ovviamente mi riservo di intervenire nel merito su quelle che sono le candidature e quello che in qualche modo è la discussione che faremo in quest'Aula.
Grazie collega D'Angelo, non so se la dottoressa Carbini vuole fare delle integrazioni, io ho già anticipato che si tratta di una sostituzione, poi ci sarà quindi una finestra per la rinomina generale del Consiglio di indirizzo, le lascerei la parola. Prego dottoressa Carbini.
Buongiorno, semplicemente per precisare che si tratta di una designazione, la nomina verrà fatta dal Consiglio di indirizzo della Fondazione direttamente, quindi si tratta di una designazione e in merito ai requisiti che devono avere i candidati, lo Statuto della Fondazione specifica nel dettaglio tutti quelli che sono i requisiti ulteriori che sono necessari per questa individuazione, per il soggetto che dovrà parte del Consiglio di indirizzo.
Bene, ci sono, cioè, vedo un senza tessera, non so chi sia. Collega Villa, prego.
Scusate. No, c'avevo quello del lavoro, c'avevo instillato quello, ma non lo voleva. Scusate, io non riesco a entrare dentro ai requisiti, ce li può leggere per cortesia? Quali sono i requisiti in modo e maniera che possano essere comparati con le candidature appunto che sono in essere, grazie.
Sì, 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 sono una serie. Possiamo fare magari. Ecco, nello statuto di Fondazione Carige, facciamo magari una fotocopia di questi. Ci sono. Sono nella documentazione atti consiglio. Sono in particolare, collega Villa, gli articoli, ecco, cioè è di fatto questo file, lo statuto della Fondazione Carige, se volete ora vi faccio fare una fotocopia, perché sono effettivamente l'articolo 10 sui requisiti di onorabilità, è l'articolo 11 sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità e l'articolo 12 sul conflitto di interessi. E poi vabbè la sospensione e decadenza dalle cariche, ma sono una serie innumerevole di punti fino alla O, per intenderci sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità. Quindi ora eviterei di leggerli tutti, però possiamo fare le fotocopie magari. Ok, le lascio la parola al collega Villa. Grazie dottoressa Carbini.
Grazie. Sì, sull'onorabilità sono le solite cose che si chiedono a tutti quando si va a ricoprire un incarico, chiaramente di tipo pubblico viene chiesto a noi, giustamente a chiunque voglio dire si possa proporre a rappresentare qualsiasi istituzione o comunque. No, volevo sapere se c'era un articolo che intendeva l'attinenza al ruolo che si va a fare. È quello almeno leggerlo, ecco, sarà uno soltanto per comprendere, ripeto, come queste persone che, voglio dire, si candidano e che a volte ci sorprendono un po' perché hanno dei ruoli chiaramente completamente diversi nella loro vita professionale, ecco, magari comprendere se riusciamo magari a dare qualche consiglio in più anche in questa occasione per non rendere vana questa, ma non certamente a titolo personale o facendo dei nomi e dei cognomi, ma certamente andando a rilevare se ci sono, ripeto, delle attinenze con quello che si va a fare. Quali sono, ad esempio, io mi chiedo i criteri, partecipare ad esempio già a altri numerosi consigli d'amministrazione, avendo svolto e svolgendo un ruolo, un'attività professionale che sia attinente a quella, voglio dire, economico-finanziaria di una fondazione, chiaramente, oppure un ruolo che è tipico di quel mestiere che si va a ricoprire, ecco, è quello che io credo. E poi permettetemi, gli emolumenti vengono decisi all'interno del consiglio d'amministrazione che si elegge, è chiaro che noi siamo soci dentro di maggioranza a queste fondazioni e credo di comprendere, o meglio di chiedere, quanto percepivano i precedenti amministratori che erano stati eletti in quel consiglio d'amministrazione e appunto chi erano, perché non mi ricordo male, eletti da questo chiaramente consiglio, nominati chiaramente poi successivamente. Grazie.
Collega Crucioli, prego.
Sì, grazie. Allora, ho preso appunto che i requisiti sono quelli classici, diciamo, del tutto generale, quindi non servono delle competenze specifiche. Ho dato un'occhiata ai curricula e insomma ai profili pervenuti. Volevo così dare la mia opinione su questo, cioè vedo che c'è un soggetto, un candidato che ha già avuto in passato diversi incarichi pubblici e a mio avviso bisognerebbe prediligere il principio di rotazione, cioè tra, a parità diciamo di qualifiche richieste, e qui abbiamo detto che le qualifiche non sono particolarmente stringenti, io prediligerei coloro che non hanno già avuto incarichi nomine precedenti, quindi in particolare escluderei Pietro Pongiglione, già consigliere di Fondazione Casa America, già consigliere dell'Istituto Giannina Gaslini e già presidente di AMIU Genova. Poi tra gli altri invece adotterei un criterio relativo alle questioni di genere, cioè a parità di competenze e requisiti prediligerei una nomina femminile. In particolare vedo che ci sono due donne, Comi Veronica e Manara Alessandra, entrambe con profili diciamo sovrabbondanti rispetto a quelli richiesti per la carica in questione. Tra le due credo che sia senz'altro da prediligere Manara Alessandra, perché tra le altre cose ha specifiche competenze in materia bancaria e quindi come dire, è anche, oltre ad avere i requisiti di onorabilità eccetera, ha proprio un profilo attinente, quindi A mio giudizio, tra tutte le candidature pervenute, per i motivi anzidetti, secondo me la Commissione potrebbe appuntare il proprio parere favorevole, la propria così indicazione nei confronti di Alessandra Manara.
Sì, se è possibile, diciamo, fare osservazioni e anche sul metodo, come correttamente ha fatto lei sul tema della rotazione, è invece, diciamo, non impossibile, però discutibile, non confacente, uso questo termine che è migliore, dare un'indicazione nominale rispetto ai candidati. Però questo, diciamo, sì, certo, è l'esito dei suoi ragionamenti, questo intendeva dire, e quindi questo è coerente e corretto. Quindi registriamo in particolare l'aspetto della rotazione, eccetera. Come avrete visto, tra l'altro, il documento a cui facevo riferimento è stato inserito una cartella di consiglio, quindi questi interventi vengono, dire, registrati e vengono trasmessi, come dire, nominalmente al sindaco. Quindi, collega Bertorello, a lei la parola.
In realtà mi ha già risposto. Io quello che volevo chiedere, visto che, come è stato detto in precedenza, i colleghi del Partito Democratico hanno finito di litigare, io vado avanti. Vogliatevi bene, non litigate. Pace.
Ve l'ho detto che eravamo in ritardo.
No, ma siamo molto simili, io mi permetto di intervenire. No, ma io in Lega succede la stessa cosa, non tanto qua con i miei apostoli che sono bravi ragazzi e mi sopportano, ben più preparati e presenti di me, ma magari al di fuori o al di sopra, quindi le dinamiche, anche se le percentuali sono basse, per noi almeno le comprendo bene. Al netto di questa digressione, che però ha riportato il silenzio in aula, Presidente, volevo proprio chiedere questo, cioè, premesso che le nomine sono di competenza del gabinetto del sindaco, istruite dal gabinetto del sindaco, ma il regolamento prevede, diciamo, una commissione consultiva, no? Che va appunto alla Commissione Affari Istituzionali, che ha come prerogativa quella comunque di analizzare le candidature pervenute, dibattere su questo. Io mi chiedevo poi la conseguenza, ma in parte lei ha risposto, cioè mi pare di capire che viene poi appuntato un verbale con le osservazioni che escono, diciamo, dalla commissione e che vengono poi trasmesse all'ufficio del sindaco affinché, se riterrà, ne tenga conto. Se così è, allora lei con un cenno mi dice di sì, io proseguo nel mio intervento, che è più generale. Ovviamente Fondazione Carige, che tra l'altro è una fondazione che ora io devo dire colpevolmente non mi sono più informato rispetto a qualche anno fa circa l'andamento, conosco le competenze. Fondazione Carige è una cassaforte sostanzialmente, tra l'altro che ha un ingente patrimonio che credo sia stato conservato nonostante la fusione con Biper, finalizzato anche a effettuare investimenti soprattutto storico-culturali, diciamo patrimoniali dal punto di vista filantropico nella nostra città e nella nostra regione, non solo nella nostra città. Ed è una fondazione che storicamente è sempre stata, d'altronde lo prevedono, cioè io di questo non mi scandalizzo, che sia la politica a nominare, a prescindere dai colori di moda in quel determinato momento, se mi passate l'eufemismo, nominino i consiglieri e all'interno poi il presidente della fondazione. Io ricordo, per esempio, che conobbi una persona, certi versi a me cara, che è stato perché è ancora in vita, anzi, era al convegno di Burlando poche settimane fa, che è Graziano Mazzarello, deputato e senatore del allora PDS tra gli anni 90 e i primi anni 2000, persona di cui ho sempre avuto stima, che tra l'altro ho conosciuto proprio col consigliere Pandolfo, forse prima che fosse ancora consigliere, il consigliere Pandolfo, io sicuramente. e è stato presidente, una volta uscito dal Parlamento, su indicazione dell'allora Democratici di Sinistra, della Fondazione, e lo ricordo perché anche all'interno del mio partito era stimato ed era riconosciuto come un ottimo amministratore. Quindi questo è l'esempio, no? Perché faccio questo esempio concreto, di un soggetto nominato da quello che era il colore politico di moda, riutilizzo questo eufemismo, in quel periodo storico, ma che ha ben amministrato la fondazione, che, ripeto, ha una discreta cassaforte, se non è cambiato qualcosa rispetto agli anni di cui parlo io. Quindi il succo di quello che voglio dire è questo, cioè che la politica nomini persone competenti. Per essere competenti a gestire dei quattrini bisogna aver fatto qualcosa nella vita, perché quello un po' che a me spaventa, vedo troppi curriculum, credo che curricula, io insisto a dire che non è, non esiste, cioè se italianizziamo il termine curriculum vale anche per l'Ural, almeno così una volta avevo letto da un eminente professore, membro dell'Accademia della Crusca, però questa è un'altra digressione che rimetto a voi che ne sapete più di me e avete più cultura. Però quello che conta è che ci siano delle professionalità che nel curriculum documentano di aver svolto una qualsiasi attività lavorativa, perché non so voi, ma io sempre più frequentemente noto che nel mondo, forse un po' lo diceva prima l'amico e collega Claudio Villa, nel mondo che orbita intorno alla politica, in maniera questo è bipartisan, è trasversale, no? Va da destra a sinistra, c'è tutta una pletora di persone che non hanno mai fatto, Presidente, uso un termine di derivazione francese, visto che siamo in lotta, in guerra con la Francia, non hanno mai fatto un belino, e però chiedono lavoro in qualsiasi forma alla politica. Ora anche qui c'è un confine che secondo me non dovrebbe essere superato, cioè fino a un certo punto chi collabora con i partiti è giusto che sia salariato, retribuito, perché i partiti hanno bisogno di manodopera, hanno bisogno di fare una serie di attività che col finanziamento pubblico erano garantite, e oggi non è più così, ed è un tema, questo è un tema, io per esempio sono favorevole per certi versi a una sorta di finanziamento pubblico che renda tutti uguali e permetta ai partiti di non andare poi a cercare persone abbienti che paghino campagne elettorali, che mettano delle fiche per avere in cambio che cosa? Posti di lavoro, nomine o scelte decisionali degli esecutivi o dei legislativi, delle assemblee elettive. E quindi tutto questo per dire che bisognerebbe veramente, è un grande impegno scegliere delle persone che devono poi gestire società, gestire fondazioni, gestire quattrini, prendere decisioni nell'interesse della comunità, perché il comune denominatore di tutte questi enti, uso il termine enti perché dentro ci sono società, associazioni, fondazioni più disparate, partecipate interamente o parzialmente al Comune di Genova, ma sono tutte, hanno il comune denominatore che essendo pubbliche e alimentate con denaro pubblico, le scelte devono essere intraprese nei confronti in favore della comunità. E quindi chi deve ricoprire questi ruoli, in alcuni casi spesso, tanto gratuiti, non è il caso della fondazione, mi pare che i membri del consiglio di amministrazione abbiano un gettone di presenza, che se non ricordo male è più alto, ma potrei sbagliarmi, poi chiedo lumi anche su questo, è ben più alto del gettone di presenza dei consiglieri comunali, però questo lo possiamo verificare, se dico una fesseria, Presidente, lei su questo è molto più esperto e attento di me lo dirà, quindi lo dico con riserva, ma a maggior ragione, quindi sarebbe opportuno che i partiti optassero per persone, per figure, quindi anche non mettendo in difficoltà il sindaco, che abbiano un minimo di preparazione in un qualsiasi settore, che sia l'operaio che ha 20 anni di cantieri, o il funzionario di banca che ha 20 anni di esperienza professionale in banca, o il professionista, però i professionisti ormai c'è dentro tutto il contrario di tutto, c'è una marea di gente che non lavora ma che utilizza il titolo solo e pensa che faccia curriculum, quindi qui sulla mia categoria ho mille riserve, però l'importante è che sia documentato una qualche forma di attività professionale e anche di crescita professionale nell'ambito appunto dell'attività lavorativa svolta. Grazie.
Grazie collega Bertorello, lascerei poi la parola dopo e al collega Falcone adesso, prego.
Grazie Presidente, ma io sono stato molto, molto attento a chi mi ha preceduto, molti passaggi li condivido, però sul criterio sul quale il commissario Crucioli si è fermato, quindi sul fatto di far prevalere una nomina rispetto ad un'altra, basandosi sul concetto di non aver mai fatto diciamo nulla, ecco, su questo non riesco a capire, perché noi da un lato diciamo i candidati devono avere attinenza, devono aver fatto, devono avere esperienza, devono avere capacità. E poi come dire, abbiamo dei candidati che hanno fatto un loro percorso, chi di più, chi di meno, e poi il criterio finale dovrebbe essere il far prevalere nell'ottimo e condiviso senso che è della rotazione, però credo che far prevalere una persona che non abbia nessuna esperienza alle sue spalle, ecco, confligge un po' con quello che poi chiediamo noi, competenza, attinenza, appartenenza, territorialità e tutto il resto. Quindi su questo non sono d'accordo e preferisco il criterio, cioè quindi lancio un altro criterio, cioè utilizzare il criterio di rotazione a parità di esperienze, quindi laddove tutti i candidati non avessero fatto niente e nessuna esperienza, allora potrebbe anche essere giusto il criterio di far prevalere il ruolo diciamo femminile. Però a parità, o meglio, alla presenza di candidati che hanno nei loro curriculum esperienze, io credo che non si possa non tenerne conto e privilegiare, sempre nell'ottica della rotazione personale, un soggetto che non ha mai avuto nessuna esperienza. Perché, ripeto, non voglio andare nei contesti lavorativi, ma anche chi di noi si avvicina per la prima volta a una riunione di condominio non avendo nessuna esperienza rimane lì e non sa cosa deve dire, cosa deve fare, quindi credo che sia diciamo inopportuno far prevalere questo criterio di non avere non aver fatto mai nessun altro incarico. Grazie.
Grazie. Collega Crucioli, prego.
Dunque, o mi sono espresso molto male io, o ha capito molto male il collega Falcone. In tutti i casi mi ripeterò, perché vorrei che ci fosse chiarezza e non vorrei che le mie parole fossero diciamo quelle che mi mette in bocca il collega Falcone. Dunque, io non ho detto che deve essere preferito chi non ha mai fatto niente, testuali parole usate dal collega Falcone. Io ho detto che deve essere preferito chi non ha già avuto incarichi pubblici, qualora il curriculum degli altri, diciamo di coloro che non hanno avuto incarichi pubblici, abbia comunque un profilo diciamo pertinente rispetto alla richiesta e ai criteri, ok? Quindi sono due concetti molto diversi, perché va detto al collega Falcone che non è che chi non ha avuto incarichi pubblici in precedenza necessariamente non abbia esperienza o non abbia mai fatto niente, ok? In particolare nei curricula del caso specifico, ripeto, non so se lui l'ha fatto, io l'ho fatto, ho visto che ci sono anzi tutti i candidati tranne uno hanno dei profili altamente qualificati, in particolare i due profili femminili che quindi aggiungono alla competenza anche un'attenzione rispetto alle quote di genere che nei consigli di amministrazione è sempre bene diciamo tenere presente, okay? E quindi poiché i curricula in questione fanno risaltare comunque delle competenze maturate al di là da nomine che possono avere appunto delle attinenze politiche o comunque scelte fatte da organi pubblici che devono tener conto della rotazione, ok? Allora io direi che la la questione di rotazione deve premiare coloro che non hanno già avuto incarichi pubblici precedenti. Mi sembra tutto piuttosto lineare. Peraltro, quando il collega Falcone si dice d'accordo sul criterio di rotazione, ha già detto tutto, perché nel principio di rotazione c'è esattamente questo, che qualora non ci siano profili idonei, allora si può reiterare nomine, si possono reiterare nomine alle stesse persone. Qualora invece ci siano altri profili idonei, quindi a parità, diciamo così, di requisiti richiesti, si deve prediligere chi non ha già avuto incarichi. È il concetto del un po' per uno, ok? Molto semplicisticamente, per evitare che ci siano anche, come dire, soggetti che in qualche misura per appartenenza politica o altro possano, come dire, avere sempre dei canali privilegiati. È un concetto ormai entrato nella pubblica amministrazione, sia in materia di appalti, sia in materia di nomine, quindi non sto dicendo nulla di particolarmente complesso, e vorrei che non si banalizzasse dicendo che bisogna dare incarichi a chi non ha mai fatto niente prima. No, a chi non ha mai avuto incarichi pubblici prima, è molto ma molto diverso.
Grazie per il chiarimento, sempre utile. Collega Alfonso, prego.
Grazie Presidente, ma soltanto una cosa, alcune cose le ha già riprese il collega Crucioli, cioè la presenza di genere non è una gentilezza o una così, un qualche cosa di moda, è una legge. Quindi semplicemente vorrei ricordare al collega Falcone che non è una disponibilità o una benevolenza verso le donne, ma è che lo prevede esattamente una norma nazionale che anche nei consigli di amministrazione di tutte le fondazioni, così come di tutti gli enti a interesse pubblico, deve esserci non meno di un terzo di rappresentanza di un sesso rispetto all'altro. Quindi questo è soltanto una norma. Volevo anche segnalare, io mi sto prendendo un po', come dire, lo scrupolo di andare a vedere i curricula delle persone, non soltanto in quello che presentano, ma anche in quello, ormai la rete ci aiuta tantissimo in tutto quello che accade. Vedo che molti dei candidati sono persone non elette nelle liste della maggioranza, quindi si tratta, come dire, molto semplicemente di gentilezze e di rimborsi spese, a mio vedere. E dopo di ciò, sempre per questa ragione, vedo che molti di questi curricula non hanno assolutamente nulla a che fare con un lavoro estremamente importante qual è quello di una fondazione bancaria. Grazie.
Grazie collega Alfonso. Collega Viscogliosi, prego.
Sì, io vorrei partire da un dato che oggi in Italia nelle fondazioni è presente il 12% della popolazione femminile rispetto a quella maschile, quindi evidentemente bisogna partire da qua, quindi tener conto di questo dato e a parità di preparazione, di curricula, eccetera, comunque garantire almeno all'interno della propria fondazione di riferimento una compresenza paritaria fra uomini e donne. Questo non credo di doverlo spiegare all'Aula, che senz'altro sarà anche più preparata di me, ma è proprio una questione di equità sociale, di visione della società, di inclusione, di condivisione, di visione anche diversa, ma complementare tra quella maschile e quella femminile. Quindi è un'opportunità e quindi cerchiamo di dare spazio anche alla popolazione femminile. Grazie.
Grazie. Collega Gaggero.
Sì, grazie Presidente. Ma diciamo che sicuramente dare spazio a noi donne è una cosa che ovviamente non solo per legge, diciamo, perché bisogna garantire appunto alcune percentuali, è una cosa che ovviamente io condivido, potete immaginare. Comunque in ogni caso io mi aspetto che sicuramente il sindaco designi un componente che sia un componente che possa dialogare bene nel consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, che, come diceva anche il commissario Bertorello, è un po' una cassaforte per il nostro territorio, è molto legata al nostro territorio, quindi anche che siano che designi comunque una persona anche che sul territorio possa avere non solo una credibilità, ma anche proprio un legame, ecco, diciamo, con il territorio, possa interpretare bene quelle che sono le necessità del territorio, perché un consiglio di indirizzo deve poi indirizzare le politiche della fondazione, quindi anche il flusso, diciamo, degli aiuti che la fondazione riesce a dare sul territorio, le cose che riesce a realizzare sul territorio. Quindi ecco, forse, cioè, io non voglio fare una, diciamo, parlare singolarmente, no, dei singoli curriculum. Sicuramente se c'è un'alternanza è una cosa che diciamo a me fa piacere, più che altro perché si possono portare anche punti di vista diversi e magari energie nuove rispetto magari a quello che già diciamo sul territorio si è già espresso. Però ecco, quello che io mi aspetto poi è che nell'analisi anche sindaco dei curriculum, come dice il consigliere Bertorello, ecco, scelga per il meglio comunque chi è anche legato al territorio e ne comprende comunque le necessità, proprio perché deve poi contribuire nel consiglio di indirizzo a indirizzare le politiche della fondazione.
Grazie molte, collega Gaggero. Collega D'Angelo, poi lasciamo lo spazio di nuovo al collega Bertorello, ma poi per un po' di risposte.
Sì, ma mi ricollego in realtà a quello che diceva la collega Alfonso e quello che diceva la collega Bertorello, perché secondo me quando poi affrontiamo alcune discussioni su alcune posizioni di questo tipo nasce un po' di confusione anche su quello che è la funzione stessa che si va a svolgere e sviluppare, anche perché Fondazione Carige obiettivamente non ha più alcun tipo di legame con la dimensione bancaria, né dal punto di vista di gestione né dal punto di vista di impatto sull'attività della banca stessa. Anche perché purtroppo mi permetto di dirlo, questa città non ha più una banca di riferimento e l'azionariato di Biper di certo non fa più riferimento a Fondazione Carige come accadeva 15-20 anni fa in questa città. Quindi questo, a questo punto di vista, slega quasi completamente ormai l'attività bancaria dall'attività sociale, filantropica di una fondazione che nasce come bancaria ma che oggi in realtà è la cassaforte del patrimonio sociale e culturale della banca che fu, motivo per il quale quando noi andiamo a, tra virgolette, selezionare, individuare, tra virgolette giudicare, ma nel senso più positivo del termine, le candidature che vengono presentate, non andiamo a cercare una persona con competenze specifiche in materia bancaria, ma persone che abbiano, insomma, tre elementi abbastanza chiari: una capacità gestionale, cioè la comprensione di come si gestisce, come si partecipa a un consiglio all'interno di una fondazione, una visione, diciamo così, sociale, e anche, diciamo, un terzo elemento che secondo me è l'elemento di sensibilità politica. Dico questo terzo elemento non perché creda all'ottimizzazione degli enti, ma perché negare questo elemento è in qualche maniera aprire la strada a quello che poi in realtà accade quotidianamente e che in qualche modo è sottolineato anche dalla collega Alfonso, cioè che nel negare che la politica possa inserire un giudizio sulle candidature, non solo ci togliamo un metro di giudizio, ma mettiamo politici scarsi in posizioni che contano. O meglio, non so se qualcuno lo ha detto, ma se queste posizioni diventano tra virgolette un indennizzo a chi non è riuscito a prendere 100 preferenze per entrare in un consiglio di municipio, facciamo dell'altro tutti quanti, non prendiamoci in giro e facciamo dell'altro, perché il tema che ho sollevato anche rispetto ad alcune figure politiche del passato che hanno ricoperto alcuni ruoli era la competenza e l'autorevolezza. Noi, cioè la distinzione, dal mio punto di vista, sta lì. Non è un dramma se una parte politica che vince democraticamente le elezioni, nelle articolazioni della gestione della macchina pubblica, inserisce figure di fiducia. Non lo trovo drammatico, cioè, non, assolutamente. Con ovviamente la responsabilità della competenza, però il punto sta lì. Se invece tutte queste posizioni vengono appaltate sempre agli stessi, oppure quando non sono gli stessi, sono i contentini per chi in qualche maniera è stato espulso dal processo democratico di rappresentanza, penso che non si faccia un servizio alla città. E di questo penso che si debba fare carico tutto il Consiglio Comunale, la Commissione, penso soprattutto anche i consiglieri e le consigliere di maggioranza, perché il termine della qualità delle persone che noi andiamo a indicare in queste posizioni è parte, diciamo così, attiva e condizionante di quelle che poi sono le funzioni stesse di questi enti. Lo dico perché spesso ritorna la discussione sulle nomine con polemica, a volte con ironia. È una città questa con un grande elemento di conservazione. Penso che in questa sede lo si possa dire, quando con simpatia viene segnalato come i nominati dal centro-sinistra che fu sono molto simili, quantomeno nei nomi e nei cognomi, nel centro-destra attuale, diciamo che non è un elemento di pregio. Su questo mi ricollego a quello che diceva il collega Crucioli, perché lo spoil system è un elemento anche di rafforzamento dei processi democratici. Cioè, esiste per questo, per evitare il consolidamento di consorterie o comunque di elementi di conservazione negativi. Se invece c'è un consolidato appoggio a sempre le stesse figure, che siano professioniste, che abbiano un curriculum eccellente, ma che in qualche maniera rispondono a requisiti di conservazione, onestamente mi chiedo esattamente a cosa servono addirittura le elezioni a volte. No, lo dico con ironia, ma dovrebbe preoccupare tutti, penso soprattutto i consiglieri di maggioranza, più che quelle. Quindi, in questa riflessione, secondo me, va segnalato come competenza, qualità, sensibilità rispetto a alcuni temi siano alcuni parametri da tenere in grande considerazione. Sul resto è evidente che le commissioni hanno poteri molto limitati, penso che questo esercizio di trasparenza che facciamo tra di noi faccia maturare anche una trasversale sensibilità sulla necessità di portare in queste posizioni persone dalla specchiata e comprovata competenza e non, diciamo, assegnare contentini a chi ne ha necessità o addirittura medaglie a chi ha già, diciamo, il petto pieno di esse.
Grazie. Collega Bertorello, prego.
No, solo a livello, solo per concludere, così poi ci abbiamo al termine della commissione, Presidente, volevo ricordare il motivo per cui siamo qui, semplicemente perché è evidente che c'è un avvicendamento nel board della Fondazione Carige e la persona che viene avvicendata, purtroppo prima della fine del suo mandato, è deceduta. Quella persona si chiamava Fernando Cuneo, era stato indicato dalla Lega, non è un mistero, era un militante leghista storico e vorrei in 30 secondi ricordarlo perché è chiaro che è il motivo per cui il sindaco si trova a dover nominare un'altra figura all'interno appunto del consiglio di amministrazione della fondazione. Fernando Cuneo era un avvocato di Chiavari, classe 1955, storico tesserato prima alla Lega Nord e poi alla Lega, quindi un po' come il sottoscritto apparteneva a un partito che ora non c'è più in tutti i sensi e che per certi versi rimpiangiamo. Era stato candidato alle regionali nel 2015 e per una manciata di voti non fu poi ripescato dopo le elezioni politiche del 2018, quando appunto per pochi voti chi arrivò prima di lui, tale Vittorio Mazza, venne clamorosamente eletto, entrò a far parte del Consiglio regionale. Fu consigliere comunale a Chiavari negli anni 90 e ha sempre esercitato la professione di avvocato in Genova e Chiavari. Era una persona per bene, lo ricordano, io ho sentito alcuni membri attuali della fondazione e tutti ne hanno un ricordo positivo, perché era una persona pacata, mite, non, come posso dire, non irruenta, fatto abbastanza strano per un leghista, professionista anche affermato, e quindi insomma è mancato dopo un calvario che è durato fortunatamente poco, dico qualche mese per un brutto male. Lui era originario della Val Fontana Buona, non era sposato, lascia un fratello, collega, con cui condivideva lo studio, di poco più giovane, e quindi insomma con un po' di commozione lo voglio ricordare, perché è stato un amico per tanti anni, un compagno di partito. Grazie.
Grazie collega Bertorello, allora lascerei la parola alla dottoressa Carbini per le risposte. Grazie.
Tornando al discorso dei requisiti, al di là di quelli che sono quelli specificamente tecnici di cui appunto vi abbiamo citato gli indirizzi, vorrei comunque dire che sempre nello statuto si dice che le designazioni devono assicurare una qualificata ed equilibrata presenza del territorio con l'apporto di persone di provata professionalità e competenza in grado di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali e alle funzionalità della fondazione. E più avanti si dice che la fondazione verifica periodicamente che i soggetti designati siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali e l'attività della fondazione. Per quanto riguarda il compenso di cui mi chiedeva forse il consigliere Crucioli, Villa, ma anche Crucioli, sì. Si tratta quindi di un componente del consiglio di indirizzo, per il quale è prevista una medaglia di partecipazione ad ogni convocazione in euro 350 senza previsione di quota fissa. Nel bilancio che è pubblicato nel sito della Fondazione viene riportato il complessivo degli oneri previsti per gli organi statutari nel complesso. Gli organi statutari sono il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio sindacale. Il dato che è riportato nel bilancio è un complessivo di 181.930 che, così appunto come specificato, rientra nella percentuale prevista per le fondazioni bancarie ed è una percentuale che è lo 0,40 ed è fissata sulla base del patrimonio, quindi questi dati sono pubblicati nel sito e sono accessibili da tutti. Riguardo inoltre alla parità di genere invece, lo statuto richiede che vengano rispettate nella designazione le parità di genere e al momento, sempre dal sito della Fondazione, si può vedere l'elenco dei componenti del Consiglio di indirizzo, che sono 13, quindi al momento abbiamo 6 uomini, 6 donne e ovviamente l'avvocato Cuneo che è deceduto, quindi si tratterà di sostituire l'avvocato Cuneo, comunque è così composto.
Bene, se non ci sono ulteriori... Collega Villa, prego.
Sì, io ringrazio intanto la dottoressa e anche i colleghi che mi sembra sia in maggioranza che in minoranza abbiano fatto presente che si parli di competenze, chiaramente di parità di genere, e altrettanto anche della possibilità del turnover, perché possa portare anche all'interno di questi consigli di amministrazione idee nuove e comunque situazioni. Sapevo appunto, e la ringrazio di nuovo la dottoressa, che le fondazioni e i consigli di amministrazione sono parametri al volume chiaramente dei bilanci delle banche stesse. Facevo un ragionamento semplice: l'Italia è un paese molto particolare, dove se mettiamo insieme un consiglio di amministrazione come questo costa 180.000 euro all'anno, più i 350.000. Sì, certo. Sì, tutte insieme, sono tantissimi secondo me, ecco. Nel senso che svolgono un ruolo tra l'altro di esecutivo, ma anche un ruolo di, come si può dire, di stare in mezzo alla vita della città per individuare tutte quelle che sono le iniziative da alle quali riconoscere eventualmente risorse per poter sviluppare o meno, quindi un ruolo assolutamente importante ed è per quello che giustamente nell'articolo veniva citato la territorialità, il legame comunque col territorio. E allora comprendiamo bene quali sono i costi di una spesa pubblica nostra e in generale di tutta l'Italia, che è sorprendente, ecco, nel senso che almeno per quello che mi riguarda, ed è uno dei limiti di questa città, non di questa città, ma di questo paese, ecco, non è il caso solo di questa città. Ricordo che abbiamo fatto bene a fare, secondo me, questa discussione, tutti, perché, perché si potesse, ecco, suggerire al sindaco, che poi chiaramente autonomamente deciderà le sue nomine, ma che potesse, o eventualmente spero che questa discussione gli arrivi, ecco, anche tramite i consiglieri di maggioranza, di individuare quelli che secondo noi, mi sembra che siano anche abbastanza condivisi, siano i criteri anche per nominare delle persone che ci vanno a rappresentare. Nient'altro, grazie.
Grazie collega Villa, direi che se non ci sono ulteriori interventi non ci devono essere ulteriori risposte, e quindi produrrò poi entro quando l'ufficio lo predispone il documento, che sarà poi inserito nella cartella di consiglio, che è la vera forza, diciamo, che ha questa seduta di commissione per poter trasmettere, dibattere, confrontarci anche su quelli che sono i criteri delle designazioni e delle nomine che deve fare il Comune di Genova all'interno degli enti e delle fondazioni. Pertanto chiudo la seduta e vi ringrazio.